Vladimir Sofronischi. Il poeta del pianoforte. In studio Valery Voskobojnikov.
Gentili ascoltatori della Radio Vaticana, vi parla Valery Voskobojnikov per presentarvi la ottava puntata del nostro ciclo Il poeta del pianoforte, dedicato al grande pianista Vladimir Sofronischi. In questa penultima puntata mi piacerebbe concedere la parola, per così dire, a Sofronischi stesso. I suoi contemporanei hanno lasciato varie definizioni della sua arte. I suoi concerti furono definiti come ipnosi musicale, nirvana poetico, liturgia spirituale. Ecco alcuni dei suoi giudizi sull'arte dell'interpretazione.
Nell'interpretazione, la cosa più importante è la volontà, desiderare molto, più di quanto puoi dare adesso. Nella volontà c'è tutto, il ritmo, il suono, l'emotività. Il ritmo deve essere ispirato. Tutto il pezzo deve respirare, muoversi, come il protoplasma. Ogni tanto, quando suono, accanto ad un pezzo pieno di respiro, può capitare un episodio senza vita, perché si è interrotto il flusso ritmico. Invece Rachmaninoff sapeva creare la vita ininterrotta della pulsazione ritmica, perché possedeva la colossale volontà creativa del genio. Egli ne possiede più di tutti i pianisti contemporanei.
Stiamo ascoltando di Sergei Rachmaninov Etude Tableau, opera 39, numero 5, in Mi bemolle maggiore. Thank you. Sofronitsky riteneva che lo scopo principale per l'artista fosse il continuo autoperfezionamento morale. Per lui la purezza dell'anima era più importante della musica, dell'intelletto, del talento e della cultura personale. Ormai vicino alla fine, egli una volta disse:
«Ecco, voi mi chiedete sempre come lavoro. Non mi è possibile spiegarlo. Il lavoro non è legato solo alla musica. Bisogna lavorare su se stessi in modo spirituale. Pensare non solo a come suonare questo o quel passo, ma come diventare più elevati, più puri, più spirituali, porsi oggi compiti diversi da quelli di ieri».
È interessante una sua opinione sul pianoforte come strumento. Naturalmente lo amava teneramente come una persona cara, ma diceva:
«Il pianoforte a coda è più perfetto di qualsiasi orchestra e i suoi misteri sono infiniti. Lo compresero meglio di tutti Chopin e Scriabin. Loro non cercarono mai di imitare un'orchestra. Anton Rubinstein e Rachmaninoff ogni tanto la imitavano, ma anche loro sapevano che il pianoforte è migliore».
Sofronitsky ha frequentato il conservatorio di Pietrogrado insieme a Shostakovich e amava molto la sua musica. Una volta, come raccontò Nikonovich, si mise al piano e disse:
«Oggi, tutto il giorno, ripasso i preludi di Shostakovich. Sapete, le opere giovanili di Shostakovich mi sono più familiari con le loro atmosfere. Non sono meno geniali delle visioni fuggitive di Prokofiev. Però per apprezzarle bisognerebbe conoscere meglio quei tempi. La trivialità del periodo del NEP, la nuova politica economica, i gusti provinciali, il primo cinematografo muto, i tapeur, i pianisti illustratori al cinema. Nella vita tutto era mischiato, il bello e il buffo. Ma oggi per voi tutto ciò è incomprensibile. Voi siete tutti così seri».
Stiamo ascoltando di Dmitri Shostakovich, Preludi e Fuga in Mi maggiore. Thank you. E di Chopin Sofronievski disse:
Chopin è il più casto e il più severo compositore tra tutti i romantici. Suonarlo è molto più difficile di quanto molti interpreti pensino. Bisogna suonarlo in modo molto ispirato e nello stesso tempo importante e semplice. E poi bisogna assolutamente chiedere a se stessi come l'avrebbe suonato Chopin in persona. Per quanto riguarda lui, questa domanda è più importante che per qualsiasi altro compositore. Ad esempio, quando ascolti Chopin eseguito da Neuhaus, credi subito che anche l'autore l'avrebbe potuto suonare in questo modo.
Thank you. Avete ascoltato di Frédéric Chopin La Fantasia, opera 49 in fa minore, nell'esecuzione di Vladimir Sofronitsky. Mi sembra molto importante il giudizio di Sofronitsky a proposito del termine cantare sul pianoforte. La sua reazione di fronte a questo termine fu:
che trivialità. Cosa vuol dire cantare sul pianoforte? Parole senza senso. Naturalmente la voce umana rappresenta lo strumento ideale, di meglio non esiste, e questo bisogna ricordarlo sempre. Ma il canto è un'arte a sé stante, con i suoi mezzi e canoni stabiliti. E cercare di cantare sul pianoforte vuol dire inevitabilmente imitare questi canoni, ed è orribile. Non è professionale, è primitivo. Non c'è niente di peggio dei tenori o soprani italiani sul pianoforte. Il pianoforte deve suonare, o infine parlare, mentre cantare bisogna farlo al Teatro Bolshoi.
Ma subito aggiungo che mentre Sofronitsky lavorava sulle trascrizioni delle Lieder di Schubert Liszt, egli ascoltava attentamente le registrazioni dei migliori cantanti. E ora un'altra pagina nostalgica, malinconica, piena di poesia e di ricordi giovanili di Franz Liszt, che Sofronitsky suonava spesso, ogni volta trovando nuove sfumature, colori, ma sempre con quel suono magnifico, limpido e puro. Liszt, Vals oublié. La resa emotiva e fisica, lo sforzo generale impiegato da Sofronitsky per ogni concerto, a causa della sua particolare sensibilità, diventava enorme, considerando l'onestà artistica del musicista. Dopo aver eseguito la sonata di Chopin in si bemolle minore, disse:
se ogni volta dovessi soffrire in questo modo, non la potrei suonare più di 100 volte.
E uno dei suoi principi fu:
la vera arte grande è come la lava rovente, bollente, e sopra ben 7 corazze.
Ed il consiglio più incredibile ai suoi allievi:
suonare in modo più severo e più libero.
Dopo i concerti di Vladimir Sofronitsky si andava via in silenzio, cercando di non disperdere il tesoro affidatoci e accumulato dentro ciascuno di noi.
Avete ascoltato Vladimir Sofronitsky. Il poeta del pianoforte. In studio Valery Voskobojnikov.